Signori e signori, buona serata a questa meravigliosa, eccezionale, imperdibile trasmissione sul Tecnocontrollo. Oggi abbiamo dei personaggi qui con noi da paura, in questo luogo anonimo abbiamo l'anonimo S, abbiamo un sacco di gente fortissima, fortissima. Bene,
In
detto ciò.
compenso, non abbiamo l'anonimo XY
È
stasera.
vero, XY non c'è, questo
XY ha
signore
tirato un pacco clamoroso, signori.
esatto, si è perso in realtà si è perso nell'iperspazio,
Secondo me
ragazzi.
si è perso nell'etile, ma vabbè, lasciamo stare.
Nell'etilispazio, nello spazio etilico, che ci sta, ci sta.
Sì.
Bene, detto ciò, quindi siamo in. Cioè c'è un sacco di gente, ma poca voglia di dare il suo contributo psicosocio-attitudinale. E niente, allora saremo noi che 00 hai qualcosa da dire?
Ah, così proprio mi
No,
butti
sì, così.
nella vasca degli squali
Sì,
senza tanti complimenti.
poi io parto, poi io parto, poi io
Allora, tu
pompo.
considera che in realtà le due news che voglio dare io sono relativamente correlate, ma in realtà ne darò una sola, tanto per finire. Sono
Collerate. Sono
collerate, sono
arrabbiate.
incazzate nere.
Incazzate.
No, in realtà sono due news di un tizio che si occupa presumibilmente di tutt'altro, ma che ha scoperto un baco di sicurezza nel sistema informativo di una compagnia di assicurazioni. In particolare, voi adesso sapete ovviamente che le assicurazioni offrono anche interessanti sconti, questa persona parla addirittura del 40% sul premio assicurativo nel momento in cui vi fate installare la famosa scatola nera sul vostro veicolo. Cosa
Certo.
fa questa scatola nera? Fondamentalmente monitora i vostri spostamenti, quindi vede dove va la macchina, che velocità sta
Sì.
andando, con che scusa. Se per caso hai un incidente possiamo venirti a pigliare perché sappiamo dove sei, senza neanche bisogno che ci
Diciamo,
chiami.
scusa se ti
Scusa,
interrompo.
e così in caso di sinistro possiamo vedere come sono andate le cose, più o meno. Cosa volevi aggiungere?
No, che praticamente se passi passa da un cosiddetto modello di pagamento che è un, fra virgolette, fisso all'anno in base alla tua categoria, a un quanto tu guidi,
Cosa?
paghi quanto tu guidi, e poi l'ultimo modello è paghi come tu guidi. Cioè sostanzialmente si passa
Siamo già
da
arrivati a questo.
sì.
Wow.
Si è arrivati al come tu guidi. Cioè
Minchia.
i modelli di pagamento nelle assicurazioni sostanzialmente stanno variando e sostanzialmente loro dicono: bene, io vedo come tu guidi. Se tu guidi bene, secondo ovviamente i miei parametri, paghi X. Se guidi un po' male e così via, tarara, e fino a pagare il massimo, tipo, non so, uno che guida scattante paga di più. Uno che guida lento paga di meno, secondo dei criteri. Vabbè, ti volevo dire che c'è questo modello di pagamento che stanno strutturando le assicurazioni sulla base di questo strumento che permette di seguire costantemente
L'assicurato.
sì, quello che ci ha installato questo coso esatto.
Su per il radiatore. Allora,
Esatto.
la domanda che
Non
probabilmente i
dico
nostri.
su dove, perché altrimenti
Sì.
qualcuno direbbe che penso se dico sempre le stesse
Esatto,
cose,
vabbè.
eccetera, eccetera.
Adesso probabilmente i nostri ascoltatori si staranno chiedendo, e a me che me ne fotte? Che me ne fotte a
E
me?
me ne fotte a me.
E soprattutto perché ne stiamo parlando in questa
Che
trasmissione?
parliamo di
Che parliamo
tecnocontrollo,
di tecnocontrollo?
parliamo di assicurazioni
Parliamo di
noi.
assicurazioni? Cosa siamo? Facile.it?
No! No!
No?
Siamo
Bene.
assicuratori?
Siamo assicuratori, siamo AXA,
No!
siamo Vittoria,
No!
non siamo niente di tutto
No! No!
ciò. E non, questi non sono nostri sponsor, visto che ne stiamo anche parlando male, quindi insomma.
Esatto.
Vabbè, e perché ci interessa questa cosa?
Ok.
Perché praticamente come funziona? Funziona che tu puoi scaricarti un'app sul cellulare e vedere bene o male come stai andando. E allora un tizio, siccome ha detto, ascolta, io non voglio un'applicazione proprietaria sul mio cellulare, voglio implementare la mia versione libera di questa applicazione. Quindi ha analizzato il protocollo di comunicazione tra questa applicazione e i server dell'assicurazione e ha scoperto delle cose parecchio interessanti. Per esempio, che non era richiesta alcuna autenticazione per usare questi servizi e e che anzi bastava mettere un numero di targa per avere gli ultimi 20 spostamenti di un qualsiasi veicolo assicurato con questa compagnia e con questa scatola nera installata. Non solo, ha scoperto anche
praticamente uno poteva tranquillamente metteva infiniti numeri di targa.
Infiniti un cazzo, sono 1000 per 21 alla qua, 26 alla quarta, diciamo. Cioè sono limitati.
E andava a vedere, prima di tutto trovava chi aveva la scatola. E poi a quel punto poteva seguire questi con la
scatola. Se erano assicurati con questa compagnia e se avevano la scatola
esatto, installata. Chiaro.
Non solo, se voi andavate sulla versione web di questa applicazione c'erano un sacco di dati personali, tra cui nome del sottoscrivente, modello e marca dell'automobile, totale chilometri percorsi, totale dei viaggi, che vuol dire da quando la macchina si sposta a quando la macchina si ferma, accesso ai dettagli mensili, accesso ai dettagli di viaggio, quindi latitudine, longitudine, data e ora, e accesso alle statistiche mensili. Tutte queste cose, anche queste, erano disponibili senza autenticazione per un bug dell'applicazione che nel momento in cui tu cercavi di ottenere il dato senza autenticazione ti rimandava alla pagina corretta con dentro l'URL il token di autenticazione. Bellissimo. E vabbè, ha segnalato questa cosa, ovviamente non è stupido, quindi invece che segnalarlo alla compagnia di assicurazione l'ha segnalato al CERT nazionale che si occupa di tracciare le vulnerabilità negli applicativi. Non c'era nessuna bug bounty, quindi non ha visto un soldo sto povero disgraziato per aver scoperto questo dettaglio minimo nelle schifose procedure di sicurezza di questa compagnia di assicurazione. Questa compagnia di assicurazione non si sa, questa compagnia di assicurazione probabilmente non verrà multata, non le succederà un cazzo. Nel giro di 3 settimane hanno corretto il bug e nel giro di 1 mese e mezzo queste pagine non erano più accessibili e hanno mandato una mail a tutti i propri clienti con scritto: se per caso usi la nostra applicazione per favore aggiornala, perché sennò non funziona più un cazzo. Quindi chiediamo ai nostri porno tele cazzi ascoltatori, scusa manca XY, devo farlo io,
anche no,
se hanno ricevuto questa email sono pregati di segnalarcelo, perché a questo punto siamo curiosi di sapere qual è questa compagnia di assicurazioni.
Esatto, perché in realtà sarebbe la cosa,
se a questo punto la cosa divertente è sputtanarli, capisci? Esatto. Cioè hai fatto una puttanata di dimensioni epiche, verrai sputtanato per quanto mi riguarda. Ci ho detto, io con questa notizia ho concluso. Bene. Quindi no, la parola.
Che meraviglia!
Dai, beh, dai, rispetto alle news che ho dato ultimamente, sì, direi che questa
sì,
era
no, questa qui era, aveva la sua classe, sì. Allora, io inizierò con la prima news, che è di 2 ore fa, quindi
cazzo,
cioè ragazzi,
sì, aspetta, 2 giorni e 2 ore fa ormai
siamo proprio sul pezzo, siamo sul pezzo, e
cioè la Associated Press e Reuters ci fanno una sega,
diciamo. Esatto. Allora, se andate su RT,
che palle,
che c'è?
niente, sempre le stesse,
sempre RT.
Basta RT. Differenzia.
Vabbè. E io cerco di differenziare, ma non
c'è,
è
c'è un culo anche lì su RT, cos'è?
Non lo so, ma quella è la pubblicità di lato, non devi guardarla. Allora,
no, è una che resta secca in un ospedale psichiatrico, vabbè, non è divertente.
Anche secondo me.
Bene, andiamo avanti.
Ma evidentemente dovevi dire qualcosa di negativo.
Vabbè, ho visto un culo che
comunque,
nessuno.
Comunque, un virus, un ransomware.
Che?
Un ransomware.
Tan, tan, tan.
Allora, praticamente da ieri mattina, tra l'altro ieri mattina,
da venerdì
7,
mattina,
praticamente è partito, cioè da stamattina alle 8,
quindi
era
sabato.
Ragazzi, questo qui è il 12 ed è
sì,
oggi.
Sì, ma siccome non ci ascoltano il 12,
hai ragione,
testa
di minchia. 4 giorni fa, hai ragione, ho detto una cagata. Allora, sto ransomware che è iniziato a partire. 50.000 computer infettati in 2 ore. Eccezionale. C'è una bellissima cartina, quando voi la guarderete vedrete questa cosa meravigliosa in cui sta infettando praticamente il mondo.
Cioè, considerate che si sono salvate la Groenlandia e l'Australia.
E questo
che è tutto dire, tra parentesi.
Ransomware si crede che abbia infettato anche il servizio nazionale sanitario degli Stati Uniti. e una delle più grosse compagnie telefoniche spagnole, cioè la Telefonica. Così, insomma, cioè, beh, diciamo che ha fatto un buon lavoro, diciamo, chi ha fatto questo, questo virus. E stanno mandando 300, sono anche delle persone oneste, diciamocelo.
$300 in bitcoin.
$300, cioè pochissimo.
Ma certo, perché se chiedi troppo la gente dice sai cosa, sti cazzi.
Poi non solo $300 e paga. E che sta Telefonica paga questi $300?
Cioè, sì, aspetta, a postazione bisogna vedere quante postazioni sono infette.
E che paghino sti $300 a postazione. Comunque, insomma, vogliono solo $300, appare una bellissima schermata in cui gli dice che cazzi, se volete ve li liberiamo, altrimenti pagate, altrimenti non ce n'è per nessuno. E, ma com'è?
È un ransomware.
Solitamente come fanno a pagare?
Ultimamente in bitcoin, nel senso ti dicono compra sti bitcoin e mandali a sto indirizzo.
Sì, ma cioè, e quindi tecnicamente cosa fanno questi poveri cristi che vengono...
Puoi essere un po' più preciso nella tua domanda?
Cioè, non so, come fanno a acquistare i bitcoin?
Si va su un exchange, che è un sito che vende bitcoin.
Ok.
Li comprano.
Si fa un versamento in carta di credito.
Sì, PayPal, cazzo che è.
Eccetera, eccetera. Si comprano i bitcoin. Quindi, allora, ragazzi, se vi capita questo, andate su un sito di exchange.
No.
Okay, no, poverino, dobbiamo dirglielo. Cioè, fra poco...
Posso dare un consiglio migliore?
Sì.
Fate un backup dei dati prima che succedano queste cose e se per caso vi beccate un ransomware, spianate il computer.
Oramai uno di voi sarà stato in sarà stato
sì, c'erano un po' di lucine nel nord Italia su quella,
esatto,
mappa,
quindi andate su un bel sito, dai ragazzi, preparati $300 e
tanto cos'è, bitcoins. 0,33 bitcoin circa, ormai no, anche
sì,
meno,
sì, comunque 0,15 bitcoins, che devono essere pagati in bitcoins,
non avevo dubbi,
è un buon ok, vabbè, questo è questa è la prima notizia, insomma, di questo meraviglioso attacco a livello globale. Vedremo nei prossimi giorni.
E noi ce l'avevamo in esclusiva.
Esatto. Aveva qualcosa da dire? Qualcos'altro da dire?
Riguardo?
No, sì, in generale.
In generale.
Riguardo qualcosa?
Boh, non usate droghe pesanti.
Ah, anche.
no, volevi dire qualcosa che riguardasse il tecnocontrollo. Parliamo di WhatsApp, vi va? Parliamo di WhatsApp. Allora, perché sul mio computer c'è scritto spacca rotella? Ah sì, perché l'ho cercato la settimana scorsa, scusate. Sì, volevo sapere che fine avesse fatto.
Mm-hmm.
È in galera, a quanto pare. Comunque, parliamo di WhatsApp. Voi sapete più o meno che quando installate WhatsApp... la prima cosa che fa dopo avervi chiesto il numero di telefono è prendere la vostra rubrica, mandarla ai server di WhatsApp, e se nella vostra rubrica c'è il numero di telefono di qualcuno che ha installato WhatsApp, lui vi ritorna il insomma vi dice ok, questa persona è su WhatsApp, e quindi voi potete comunicare con questa persona senza dover fare richieste d'amicizia, senza doverle aggiungere manualmente, cazzi e mazzi.
Certo.
Peccato che neanche questa, come per l'assicurazione, neanche questo sistema è autenticato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che un tizio ha visto l'applicazione web di WhatsApp, che è semplicemente una pagina web che fa delle richieste al server, e queste richieste al server si possono intercettare in maniera estremamente banale. Quindi cosa ha fatto? Ha preso queste richieste, le ha modificate in modo da includere numeri di telefono a caso, e qualsiasi richiesta corrispondesse a un numero di telefono, cioè qualsiasi numero di telefono corrispondesse a un utente WhatsApp tranquillamente gli ritornava le info di questo utente, compresi gli orari in cui questa persona è connessa, tra le altre cose. E quindi, vabbè, fondamentalmente foto profilo, nome che usano, no, il nome no, foto profilo e orari di connessione. E questa cosa la potete fare semplicemente provando tutti i numeri di telefono, potete avere la lista di tutti gli utenti di WhatsApp e quando sono connessi. Come ha mostrato il nostro amico che ha fatto questa, tra virgolette, scoperta, con un paio di screenshot che ha messo sul suo sito. Il tipo in questione si chiama Loran Cloeze, con la K, se lo volete cercare. C'è anche una versione olandese per chi non parlasse inglese, vabbè, penso non gliene frega, non ve ne freghi un cazzo. Fondamentalmente questo qui ha fatto quello che qualsiasi bravo scopritore di vulnerabilità responsabile avrebbe fatto, e ha scritto a Facebook. Facebook gli ha,
a Facebook o WhatsApp?
A Facebook, che è la proprietaria di WhatsApp. Facebook fondamentalmente gli ha risposto: beh, e quindi è così che funziona WhatsApp, attaccati al cazzo, non è un problema nostro. Bella.
E quindi in pratica le informazioni che è possibile recuperare attraverso sono dove è localizzato?
No, la localizzazione no, però puoi agganciare numero di telefono, orari di connessione, orari in cui sono connessi, e o meglio quelli te li devi costruire, nel senso che devi poi chiedere: questa persona è connessa? Sì. Questa persona è connessa? No. Questa persona è connessa? No. Questa persona è connessa? Sì. E la foto profilo, perché sono le cose che vedi normalmente sull'applicazione, fondamentalmente. E a questo punto noi lo diciamo da un sacco di tempo, perché a WhatsApp è permesso di fare questa cosa, ovvero se io ho il tuo numero di telefono, questo mi dà il diritto di fornirlo a un ente terzo che poi lo può fornire a chi che sia, tra l'altro?
Teoricamente
ci stiamo ponendo questo problema, a quanto pare non se lo pongono abbastanza, ma io so che tu hai qualcos'altro da dire su WhatsApp.
No, soprattutto perché secondo me, fra questa roba qua, uno quando va su WhatsApp, in teoria, se fosse un'applicazione diciamo eticamente diciamo così consapevole, usiamo questo termine così un po' incasinato,
stai parlando di una cosa che è proprietà di Facebook, ti ricordo,
certo, però comunque dovrebbe domandare a tutti quelli che cioè io entro con 100 numeri di telefono, a 100 persone dovrebbe apparirgli dovrebbe arrivargli un SMS: guarda che un tuo amico ti ha aggiunto a WhatsApp, messo il tuo numero di telefono, ti va bene o non ti va bene, o ti cancelliamo per garantire la privacy. Perché la cosa pazzesca, fra il resto, è che se tu fai l'esempio in un hotel o nel tuo ufficio o nel tuo negozio, hai un'agenda con dei numeri di telefono, senza la liberatoria della privacy
tu quell'agenda non la puoi neanche tenere,
non la puoi tenere,
no,
cioè io non posso tenere un'agenda su carta con dei numeri di telefono nel mio ufficio, nel mio negozio, nel mio albergo, perché in teoria qualcuno potrebbe arrivare lì e farmi una multa.
Certo.
Ok. E questi qua, senza colpo ferire, si appropriano, cioè, ma a partire dagli utenti stessi, ovviamente.
Sì, ma quello infatti che mi fa girare il cazzo.
Ma loro a loro volta, invece che chiedere il disclaimer ai proprietari, no? Che potrebbero benissimo farlo, se ne fottono alla grande.
Io sono abbastanza sicuro che nei termini e condizioni di WhatsApp ci sia scritto: se ti iscrivi autorizzi questa cosa. Ma tutti i poveri cristi che sono nella mia rubrica, non nella mia perché non uso WhatsApp, ma nella rubrica di un utente WhatsApp, e che non usano WhatsApp, quindi non hanno mai accettato il contratto di WhatsApp,
certo,
perché devono avere WhatsApp, il loro numero di telefono e magari anche il nome con cui li tengo sulla rubrica? Punto di domanda.
E la foto?
No, la foto ovviamente. Che cazzo stai dicendo?
E la foto?
Ma non ce l'hanno.
Ma non è presente.
Vabbè, comunque, il numero di telefono associato al nominativo che ho io in rubrica, non lo so perché non ho visto la comunicazione che c'è tra il server e WhatsApp, però metti mai che oltre che il numero di telefono mandi anche il nominativo della rubrica, a me sta cosa sinceramente fa girare le palle. Comunque, ripeto, tu so che avevi anche un'altra notizia interessante,
sì,
su WhatsApp.
In realtà, no, dicono, poi secondo me non li pagheranno mai, perché faranno ovviamente ricorso e alla fine pagheranno al massimo...
E comunque sono bruscolini.
Esatto, e comunque sono bruscolini, daranno al massimo 10.000 euro al giudice di turno per offrirgli una cena da qualche parte, una troia, tanto per...
Scusa, dove cazzo vai a mangiare tu con 10.000 euro?
Beh, quella per la Troia.
Ah, per la Troia, ok, sì.
A New York.
Scusate la volgarità, ma l'antitrust ha dato una multa da 3 milioni a WhatsApp.
L'antitrust dove?
Italia.
Italia, ok.
Italia ha dato una multa di 3 milioni a WhatsApp, in quanto gli utenti sono stati obbligati a condividere i dati con Facebook. Vabbè, insomma... la notizia sostanzialmente di vabbè era a fine agosto, ma vabbè, insomma, ancora dell'anno scorso, gli utenti indotti a accettare i termini di utilizzo, eccetera, eccetera. Vabbè, alla fine il risultato finale è che a un certo punto l'Antitrust Italia ha deciso...
Parte la pubblicità. Questo ha deciso l'Antitrust.
Esatto, ha deciso a quel punto di dargli questi 3 milioncini. Loro chiaramente non li pagheranno e comunque si metteranno a ridere come pazzi per ben 3 milioni.
Cioè,
cazzo, gliene frega loro.
Vabbè, per insomma, quanto era stata acquistata WhatsApp, ti ricordi mica?
Non so, 10, 20, 30 miliardi.
Ecco, 10, 20, 30 miliardi. Sì, ma questo sei tu per la cronaca. Cioè, non ho sentito un cazzo.
Ok, comunque una cifra fuori dal milione.
Almeno 10.000 volte tanto, esatto. Diciamo, indicativamente.
Va bene, detto ciò.
Detto ciò, 22 miliardi di dollari, ok. Detto ciò, mi sono dimenticato di dire una cosa prima, che riguardo a quel problema con WhatsApp, sì. La cosa sensata da fare è cambiare le impostazioni della privacy su WhatsApp, perché potete fare in modo che questi dettagli non vengano divulgati. Ora, ripeto, io non uso WhatsApp, quindi non so esattamente che modifiche dobbiate andate a fare, ma se andate nella sezione privacy dell'applicazione dovreste poter trovare le opzioni riguardanti questa feature, diciamo.
Ok, detto ciò, ragazzi, introduciamo un ragazzi. Bitcoin 1700 dollari. Un bitcoin.
Posso dire, sì. Nell'ambito del tecnocontrollo, privacy, sti cazzi?
Ma ci sta, però. È vero.
Cioè, sti cazzi non ce li metti, no?
No, è vero. Però fa abbastanza impressione.
Ma soprattutto, partito... ma sì. Al popolo. Che cazzo gliene frega?
Di che 1700 dollari?
Perché questa notizia è interessante?
Beh, in realtà, vabbè, insomma, c'è tutta una questione sulla discussione.
Anzi, esatto, parliamo di Bitcoin. Siccome abbiamo un sacco di tempo e probabilmente un cazzo di news, abbiamo ancora tipo 7 minuti. Parliamo di Bitcoin in termini che possano interessare i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radiazione, che sicuramente appartengono a un certo credo politico, eccetera, eccetera, eccetera.
Allora, in realtà, la questione sui Bitcoin è la questione della moneta. Ovviamente, da sempre, diciamo così, uno Stato, o gli, diciamo, uno Stato, uno dei tanti Stati, ha avuto il monopolio, fra i vari monopoli, oltre che il monopolio della violenza, lo Stato ha il monopolio della violenza attraverso l'esercito, le forze armate,
e le forze dell'ordine.
Esatto, ha avuto anche il monopolio della moneta. Cioè, era colui che emetteva la moneta.
E i francobolli.
E anche i francobolli.
Adesso non lo so, sinceramente. No,
comunque, il punto qual è? È che i bitcoin, o meglio, le cryptocurrency, eliminano questo monopolio. Cioè, il punto centrale è che l'innovazione tecnologica di quest'epoca fa sì che viene messa in forse la il monopolio della moneta. E questa non è ovviamente una cagata, cioè, nel senso che, vabbè, al di là di tutti poi i ragionamenti che si possono fare sulla moneta, chi la decide, il valore, Bretton Woods, insomma, tutta la pippa della storia della moneta, la scambiabilità con l'oro e così via, il cambio con l'oro. In realtà il fatto che a un certo punto possa avvenire che delle cryptocurrency, cioè delle monete non emesse più dagli stati, siano quelle con cui le persone iniziano a scambiarsi beni e servizi, beh, diciamo che è probabilmente una rivoluzione epocale.
E secondo te perché questa cosa ha attecchito in questa maniera con le cryptocurrency, ma non ha attecchito, che cazzo ne so, con un qualsiasi altro valore di scambio, come poteva essere il pomodoro ciliegino, per dire una cazzata. Perché il pomodoro ciliegino non ha attaccato come, non ha attecchito come valore di scambio il Bitcoin? Sì. O una qualsiasi altra cagata, anche delle monete di legno che creavamo qua dentro, che cazzo ne so.
Perché, allora, beh, così a naso, il problema è che, vabbè, le cryptocurrency si basano ogni volta quelle che non sono facilmente replicabili.
Ok.
Cioè hanno un valore insito in sé. Tanto per fare l'esempio, il... cioè non è che uno può improvvisamente fare buttare fuori 100.000 bitcoin. Sembra che nel 2100 potrà essere prodotto l'ultimo bitcoin.
Penso anche prima.
Beh, così ho detto l'altro giorno, ma non è importante comunque. Cioè l'ultimo bitcoin che potrà essere emesso, cioè per produrre adesso un bitcoin non so che potenza di calcolo ci vuole, fuori da ogni logica. Per cui il fatto che ci sia un bene che non può essere svalutato è uno degli elementi fondamentali di un qualsiasi strumento di scambio, perché sai che nessuno ne può approfittare. E quindi secondo me questo è il fattore principale.
Beh, un altro vantaggio potrebbe essere anche la facilità di circolazione rispetto a qualcosa di fisico e tangibile. È forse uno dei motivi anche per cui il denaro elettronico in generale sta avendo una certa presa, diciamo, nel...
Questo sicuramente il fatto che sia facilmente... Poi vabbè, non ci sono ancora strumenti facili tipo appunto delle monete vere e proprie con cui...
sì e no.
In cui dentro c'è un bitcoin, ecco.
Veramente sì. Perché ti puoi stampare un token che vale un bitcoin e una volta consumato è consumato. Cioè tu un bitcoin lo puoi stampare, nel senso che tu puoi stampare un codice QR, che sono quei quadratoni bianchi, sì, e neri, non so se li avete mai visti, e tu puoi stampare quello e dire ti pago questo pezzo di carta volendo. Se il valore è quello, non lo puoi dividere, però, per esempio, però lo puoi consumare un po' alla volta, puoi dire boh, prenditi tot bitcoin da questo portafogli cartaceo, diciamo. Questo si può fare. C'è stato a un certo punto qualche azienda che li ha emessi anche belli da vedere, perché erano tipo olografati eccetera eccetera, erano veramente carini. Però insomma non ha questo problema il bitcoin, può essere anche scambiabile fisicamente.
Sì, va bene, insomma, questo... Però va bene, insomma, comunque secondo me è uno degli elementi che lo rendono particolarmente vantaggioso, secondo me, è il fatto che non si può... che non c'è nessuno che lo può deprezzare improvvisamente.
In realtà sì, ma richiederebbe parecchie risorse. Perché in realtà se qualcuno ottenesse la maggior parte dei... Allora, come devo spiegarmi un attimo? Cercherò di essere molto breve, perché abbiamo 2 minuti. No, dei miners. Il Bitcoin funziona perché c'è una... com'è che si chiama? Un registro condiviso tra tutti gli utenti Bitcoin, o meglio, tra chi ha installato il client Bitcoin, che dice, ok, questa transazione è effettivamente avvenuta a tal ora ed è valida. Per me è approvata. Se tutti fossero d'accordo che una determinata transazione non è mai avvenuta, o che una transazione che non è mai avvenuta sia avvenuta, questo in realtà creerebbe un problema, cosa che è successa nei primi tempi di Bitcoin, se non sbaglio. Questo è il cosiddetto forking, ovvero il vecchio registro non è più valido, adesso siamo tutti d'accordo che questo è il registro valido. Se qualcuno avesse la maggioranza dei nodi Bitcoin presenti nella rete, potrebbe in teoria andare a creare la sua, cioè avere il monopolio della veridicità delle transazioni Bitcoin. Quindi in realtà c'è questo rischio, è molto remoto ma esiste,
che non abbia il 51% dei computer
che usano Bitcoin, che hanno installato il client Bitcoin.
Sì,
vabbè, ho detto, non è un problema immediato, però è tecnicamente fattibile.
Beh, immagino, insomma, tutto è possibile.
Bene,
va bene, dai.
In realtà abbiamo finito il tempo, visto che siamo riusciti a riempirla a mezz'ora.
Ah, non avevo dubbi. Non
no,
avevo...
tu li avevi i dubbi, sì, non dire cazzate.
No, un po' di dubbi li avevo.
Sì. Va bene, è stato un piacere, signori. Siamo riusciti a fare tutto questo anche senza l'anonimo XY, che chissà che crepi male, no, poveraccio. E ci sentiamo la prossima settimana, è stato un piacere. E adesso penso che vi beccherete 10 secondi di no. No.